Ti ricordiamo ancora come si fa?
Sì, ormai abbiamo un po' perso, diciamo, la mano con tutto questo, perché vi siamo mancati per ben 2 settimane, una roba incredibile, cioè avevamo quasi perso le speranze di poter tornare in diretta qui con voi, perché vogliamo dirlo subito, oggi siamo in diretta sulle frequenze Radio Popolare.
Ebbene sì, sono le 15:36 minuti in questo momento. Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare, da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
Eh sì, come diceva il collega Simonetta, siamo mancati negli ultimi 2 sabati, ma siamo stati felici, ecco, di mancare, perché abbiamo dato la possibilità di fare la diretta 2 settimane fa dell'8 marzo, c'era lo sciopero, la manifestazione di Non Una di Meno, e sabato scorso invece c'è stata la diretta da Fa la Cosa Giusta. Radio Popolare ha partecipato come tutti gli anni a Fa la Cosa Giusta, quest'anno era in particolare alla Fiera di Ro, e siamo stati felici di incontrare anche molti e molte di voi. Però adesso finalmente questo sabato torniamo, quindi
vogliamo dire un po' la verità, che avevamo il sospetto che ci avessero tagliati fuori, invece per fortuna siamo tornati qua con voi e niente, abbiamo avuto molto piacere a lasciare spazio ad altre occasioni negli scorsi sabati, però adesso si ritorna alla consuetudine, ecco.
Se volete potete scriverci, anzi vi invitiamo a farlo al 331-62-14013, SMS, poi anche Telegram e WhatsApp. C'è la mail della diretta a @popolarenetwork.it. Prima di partire vi ricordiamo che tutte le puntate di Highlights sono riascoltabili sul sito di Radio Popolare alla sezione trasmissioni sotto la lettera H, lo specifichiamo sempre.
Esatto. Esiste anche una mail non soltanto della radio ma anche della trasmissione, che è sport@radiopopolare.it, a cui potete inviarci, insomma, i vostri pensieri, oppure perché no anche magari qualche consiglio sportivo. Insomma, questa è una trasmissione di sport, per cui ogni tanto un po' di chiacchiera da bar fa solo bene.
Siamo pronti allora a partire con l'8ª puntata di Highlights, e lo facciamo come di consuetudine con i nostri flash della settimana.
Arrived at Ferrari in style and has hit the ground running in Shanghai to win the sprint in style in scarlet red. Lewis Hamilton wins for Ferrari for the first time, and that very much suits you, sir.
Ci siamo proprio rifatti alle notizie delle ultime ore con questa copertina, giusto Ale? Partiamo, sì, insomma, dalla notizia che è arrivata stamattina, la morte a 76 anni di George Foreman. Ascoltavamo l'audio dell'incontro per cui è rimasto più famoso, la sua sconfitta per la verità, il Rumble in the Jungle di box contro Muhammad Ali nel 1974, il 30 ottobre, il match con cui Ali tornò campione del mondo dopo la squalifica per aver rifiutato di andare a combattere in Vietnam. Foreman era dall'altra parte del ring e passato alla storia come quindi lo sconfitto, però ha vinto tantissimo, tant'è che, insomma, ricordiamo, è stato ed è tuttora il
più anziano ad aver vinto il titolo mondiale a 45 anni.
Esatto, 20 anni dopo incredibilmente è tornato a gareggiare ed è tornato campione del mondo. Nessuno è riuscito a farlo così in là negli anni, quindi George Foreman comunque nel suo essere rimasto alla storia come lo sconfitto di quell'incontro così memorabile, denso di significati, che si disputò a Kinshasa, accese i riflettori del mondo sull'Africa, sull'allora Zaire che pure aveva così tanti problemi, è un po' un emblema, se vogliamo, degli sconfitti, ma che passano a loro volta.
E peraltro, appunto, visto che l'ultima volta che ci siamo trovati qua in diretta, se non in diretta, però insomma sulle frequenze radio popolari, parlavamo anche di sport e cinema, la vittoria a 45 anni è veramente una storia quasi da film di rivalsa, ecco.
E poi arriviamo invece
all'attualità, diciamo.
All'attualità, Lewis Hamilton, che ha riportato la Ferrari davanti a tutte.
Sì, tra l'altro riflettevo mentre, come dire, creavamo questa copertina, la partorivamo un po' io e te insieme, che sono due notizie che stanno a una 50 anni dall'altra quasi, per cui siamo andati a coprire un bel range di anni. Sì, Hamilton che ha vinto la Sprint Race, che per chi non lo sapesse è la gara che si compone di 19 giri, in questo caso il Gran Premio di Shanghai, è tornato a vincere, non so se in Ferrari ultimamente era un'impresa comune quella di vincere la Sprint Race, sicuramente anche nei Gran Premi si fatica, ma quindi un'impresa significativa quella di Hamilton, che invece poi alle qualifiche di stanotte si è posizionato quinto. La gara l'ha vinta Oscar Piastri.
Sì, la pole position.
La pole position l'ha vinta Oscar Piastri, e quindi partirà, diciamo, in prima posizione domani, mentre Hamilton e Leclerc, che è arrivato sesto, partiranno dalla terza fila.
Eh sì, quindi la gara domani poi dalle 8 a Shanghai, però appunto registriamo questo primo grande risultato ottenuto da Lewis Hamilton, ne avevamo anche parlato in una delle primissime puntate di highlights del suo arrivo proprio in rosso a 40 anni.
Esattamente, tra l'altro invece la scorsa settimana le cose non erano andate, parlo del Gran Premio, così bene in casa Ferrari, per cui ci piaceva insomma raccontarvi qualcosa di un po', una notizia un po' più positiva. Ritorneremo su questo argomento, ve lo diciamo già, perché vogliamo fare un po' un bilancio su questa prima parte di stagione di Hamilton e quindi di conseguenza anche della Ferrari.
Ma approfittando proprio a piene mani di questo esordio in diretta di highlights in questo sabato pomeriggio, davanti ai monitor abbiamo anche la Milano-Sanremo, che sta entrando nella sua fase solitamente decisiva, forse manca ancora un pochino, 53 chilometri all'arrivo, però appunto è un'edizione particolarmente attesa quella di quest'anno della Milano-Sanremo, che poi in realtà partiva da Pavia, però comunque conserva la sua denominazione originaria. Perché? Perché Tadej Pogačar, cioè il ciclista che ha vinto praticamente tutto negli ultimi anni, sloveno, l'anno scorso ha fatto anche l'accoppiata Giro d'Italia Tour de France, è a caccia della sua prima Milano-Sanremo, non ha ancora vinto questa, che è l'unica classica monumento che gli manca, e oggi insomma nelle attese deve un po' vedersela soprattutto con Mathieu Van Der Poel. Tra gli italiani è atteso il nostro Filippo Ganna, che ha fatto un'ottima Tirreno Adriatico in questa settimana. Staremo un po' a vedere, adesso c'è il gruppo ancora compatto verso il...
È un po' presto, anzi magari vi daremo qualche aggiornamento durante la diretta, perché appunto mancano in questo momento 52 km circa all'arrivo. Come dicevi tu, per Pogačar sarà insomma una gara in entrambi i casi molto simbolica, perché se non dovesse vincere sarebbe una notizia il fatto che non abbia vinto, se invece dovesse vincere diventerebbe un po' come tutti i campioni, no? Quando vincono si dice beh ha fatto un po' il compitino, quando non vince si è stupiti, invece insomma quello che sta facendo lui è sicuramente, sta un po' riscrivendo i record, ecco, in quest'epoca ciclistica.
Anche perché della Milano-Sanremo si dice che sia la corsa più semplice da affrontare, ma una delle più difficili da vincere, ecco, vive un po' di questo paradosso. Una notizia ve la possiamo già dare a questo proposito, parlando della Sanremo Women, così come è stata denominata quella che è nei fatti la prima edizione della Milano-Sanremo di ciclismo femminile. Era 156 km, partiva da Genova, ha vinto, si è già conclusa, ha vinto la olandese Lorena Vibes, chissà se si pronuncia così, c'è un po' di rammarico per l'italiana Elisa Longo Borghini, che è una grande campionessa, a un chilometro dall'arrivo ha cercato l'azione in solitaria, ma non ce l'ha fatta, la vittoria è andata poi all'olandese. Oh, una bella carrellata di notizie in partenza, Ale, ci avviciniamo però al momento in cui entriamo un po' più in profondità, come lo facciamo? Con un brano prima?
Sì, andiamo con un brano e poi ci risentiamo perché dopo il brano, perché torniamo a parlare di tennis e torniamo a parlare di Djokovic per una notizia che ha fatto un po' scalpore in queste settimane.
Che cosa ci ascoltiamo?
Ma insomma, io direi di andare con un brano dei Paradis, che è Chacun pour soi, che è un brano francese, e ci risentiamo dopo il pezzo. Paradis, Chacun pour soi, dicevamo che volevamo parlare di tennis e lo facciamo appunto qua con voi perché è arrivata una notizia importante questa settimana per il mondo del tennis e nello specifico la PTPA, che è il sindacato di soli giocatori fondato nel 2020, quindi insomma in periodo Covid, da Novak Djokovic e anche da un altro tennista, Vasek Pospisil, ha denunciato gli organi del tennis, gli organi diciamo competenti del tennis, nello specifico ATP, WTA, che insomma sono i due principali che si occupano di tennis. Beh, maschile e femminile.
Possiamo proprio dire che sono contro tutti, no? Questi della
PTA. Sì, esattamente, è stato un po' un assalto, hanno sparato un po' nel mucchio, nel senso che oltre a denunciare diversi degli organi competenti del tennis, hanno anche toccato tanti punti di cui vogliamo parlare, e nello specifico, prima di andare col primo collegamento di oggi, che adesso vi introduciamo, vorremmo un po' farvi sentire le parole di Kyrgios, che probabilmente conoscerete per la vicenda Sinner, ma che insomma è un tennista di grande talento che fa spesso parlare di sé per le sue uscite, esatto, un po' controverso, che ha commentato così la vicenda e che insomma secondo noi ci dà uno spunto di riflessione interessante.
There's an over 100 page you know doctrine that people can read for more information about it. I don't want to go into you know all the details, but I've been as involved as I can be with everything I've got going on, but this will be a special moment in tennis. You know, I think things needed to change, so it's a big day for tennis.
What specifically do you think needs to change, and what is this lawsuit hoping in terms of an outcome?
I mean, we're the only sport in the world that doesn't have a players association, so you know we wanted to that was the PTPA's first kind of goal, was to get the players to be heard. You know, I feel like we don't get heard, we don't, you know, for instance, we're using different balls pretty much every week, like things that just shouldn't be happening in an absolute high professional sport at the top level. There's been a big, I don't think players ultimately have been very happy with their, you know, what they earn on the tour comparatively to other sports, and I think that's definitely one of the main reasons also.
Ok, sì, diciamo i due punti principali toccati da Kyrgios in questo discorso sono secondo me un po' particolari, nel senso che da un lato si parla della questione economica, perché uno dei temi principali è la ridistribuzione dei ricavi ai giocatori, ma anche un maggior guadagno per i top player, diciamo, e poi quando gli viene chiesto qual è uno dei temi per cui stanno facendo questa causa, ecco, lui commenta, per esempio, ogni settimana dobbiamo giocare con delle palline diverse, che uno dice, cioè, non so, non mi sembra esattamente il centro nevralgico della questione. Poi in realtà, andando a leggere il documento, ci sono una serie di altri temi interessanti che adesso trattiamo perché...
163 pagine.
Esatto, anche lo stesso Chierico si dice, non entro nei dettagli perché ci sono 100 pagine di documento, forse poteva essere un po' più convincente.
Ecco, il grande motivo per cui si sta parlando tanto di questa causa, comunque, anche come dicevi, Ale, tocca dei punti sicuramente nevralgici di quella che è l'organizzazione del tennis mondiale in questo momento, ma poi ci mette anche tante altre cose forse discutibili, perché anche questo sindacato nato per tutelare i giocatori poi non sempre tutela i diritti dei giocatori che più hanno bisogno di essere tutelati, cioè quelli che stanno tipo dalla 150esima posizione al mondo in su. Comunque il motivo per cui ne parliamo è perché questo è il sindacato fondato nel 2020 da Novak Djokovic.
Esatto, no? Novak Djokovic, che però è il centro del nostro collegamento di oggi, perché qui con noi c'è Giancarlo Liviano d'Arcangelo, che è un autore e che nello specifico di recente, proprio molto di recente, perché parliamo del 7 marzo, ha pubblicato un libro, Djokovic, l'uomo che ha sfidato gli dèi e li ha battuti, quindi ci dà un po' uno spoiler di quello che è il tema del libro, e che è pubblicato per 666 and Second, e che è qui con noi per parlare non solo del suo libro, di cui parleremo con piacere, ma anche di questa notizia appunto che riguarda principalmente Djokovic.
Buon pomeriggio Giancarlo.
Ciao Giancarlo.
Buon pomeriggio, come state?
Bene,
grazie.
Ci senti bene? Il collegamento
sì.
È ok, perfetto.
Perfettamente.
Ottimo, intanto Giancarlo, di nuovo grazie di aver accettato l'invito di essere qua con noi. E partiremo un po' appunto commentando questa vicenda, nel senso che ti chiedo proprio, visto che tu insomma Djokovic lo conosci, lo hai studiato nei dettagli, è una figura che è veramente interessante da studiare, ed è, nonostante poi lui ufficialmente non compaia tra i nomi dei giocatori di questa questione, perché dice di non voler, come dire, prendersi la copertina, la scena, ma di rimanere un po' nel dietro le quinte, però chiaramente dietro questo procedimento c'è principalmente lui, almeno questa è l'idea che mi sono fatto io. Volevo sapere un po' che idea ti fossi fatto di questa vicenda, insomma, che cosa ne pensi?
Ma guarda, in generale dico che quando Novak Djokovic prende delle posizioni e decide di in qualche modo di esprimere attraverso i media, quasi sempre viene fuori un gran polverone, no? Certo. Questa situazione ovviamente non ha fatto eccezione, ma dal mio punto di vista, senza voler a tutti i costi essere passare per un difensore di Novak Djokovic, per il quale la mia stima è in gran parte sportiva, diciamo, no?
Certo.
Dal mio punto di vista è sempre molto positivo quando all'interno di un sistema chiuso, come può essere il sistema del tennis professionistico, emergono poi delle questioni che possono essere temi centrali per chi effettivamente è la parte in qualche modo più importante del circuito, ovvero i giocatori, per far sì che si possa arrivare a diplomaticamente poi a dei cambiamenti o a migliorare appunto la situazione interna al circuito. Nello specifico, uno dei temi peraltro di cui Djokovic parla da tantissimi anni è il problema, appunto, come avete citato giustamente voi poco fa, della ridistribuzione dei redditi, no? Perché effettivamente noi siamo sempre abituati, un po' succede anche nel calcio questa cosa, a pensare agli stipendi mostruosi, ai guadagni mostruosi che hanno i giocatori di primissima fascia, e magari poi ci dimentichiamo che ci sono tantissimi giocatori nel tennis, sono quelli che vanno magari dal 150° posto della classifica ATP in poi, e nel calcio possono essere quelli che giocano nelle serie inferiori, che naturalmente invece hanno grossissimi problemi a raggiungere un livello di stipendio che poi gli può bastare anche per il riposo della vita, perché non dobbiamo mai dimenticarci che le carriere degli sportivi sono carriere molto 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 brevi, no?
Tra l'altro, Giancarlo, aggiungo a quello che dici tu, che è giustissimo, che per chi insomma magari non lo sapesse, che i tennisti, diciamo, non sono dipendenti di nessuno, ecco, per cui tutto il loro staff, allenatore, preparatore atletico, sono interamente pagati da loro, e quindi insomma si tratta, esatto, proprio di una gestione diversa delle finanze. Quindi questo sicuramente è uno dei temi che dici tu, la distribuzione dei ricavi. Io ti chiedo intanto, cioè, se degli altri punti messi in campo da loro, quindi per esempio il fatto che i tennisti siano stati sottoposti a controlli antidoping un po' invasivi, il fatto che si sia giocato in condizioni per esempio climatiche molto estreme, che i tornei si accordino tra di loro per non, in modo tale che poi i tennisti di fatto non possano aumentare i loro ricavi, ti chiedo se questi anche secondo te sono dei punti interessanti, e poi ti chiedo, secondo te, se sono interessanti, perché però insomma questo movimento non si è ancora espanso particolarmente, nel senso che io tra i tennisti per ora non ho visto grandissimo seguito e interesse di questa vicenda, se non appunto Djokovic, Pospisil, Kyrgios, che ho visto anche Reilly Opelka, che è un tennista americano, insomma tutti i giocatori che però rimangono un po' sullo sfondo, no? A parte ovviamente Djokovic.
Allora, sono tutti tennisti che, se tu vai a vedere il dato anagrafico, hanno una certa età, no? Sono quelli che, certo, hanno più di 30 anni, addirittura più di 35 nel caso di Opelka, di Djokovic, dello stesso Pospisil. Per cui, secondo me, da un lato c'è un dato anagrafico che fa sì che, andando avanti poi nel corso della vita, quando si avvicini alla fine della carriera, magari subentra anche quel desiderio che io vorrei considerare almeno inizialmente in buona fede, di preoccuparsi delle questioni centrali all'interno del mondo che si è come dire frequentato per tutta la vita, no? E sulle altre questioni assolutamente sono d'accordo che ci sono delle questioni molto importanti, come quella per esempio dei diritti d'immagine, che la ATP vuole gestire, diciamo, in prima battuta e in autonomia, mentre naturalmente i giocatori pensano e sanno che potrebbero guadagnare qualcosa in più anche dal fronte dei diritti d'immagine. Il tema del doping è un tema, secondo me, estremamente controverso all'interno del mondo del tennis, perché al di là della questione che i media cavalcano anche in maniera un po' troppo, secondo me, spinta, ovvero mettere magari contro le dichiarazioni di Djokovic contro Sinner, no? Che sono un po' tutte, secondo me, un po' modalità strumentali.
Sì, sì, sono d'accordo con te. Sì,
per,
sì.
Per ottenere un po' di pubblico, di attenzione del pubblico su questi temi. In realtà è vero che nel corso degli anni non tutte le situazioni dei vari tennisti sono state trattate allo stesso modo, no? Quindi si sta, dal mio punto di vista, certo, che poi senza entrare nel merito e dire chi ha torto o ragione, però è molto sensato chiedere delle regole chiare e delle modalità che siano poi condivise per tutti, a prescindere dal fatto che possano essere coinvolti giocatori di grandi nomi o di grande classifica, oppure giocatori che magari sono al 400° posto, no? Perché è proprio nello sport, soprattutto, il fatto che ci siano regole chiare e che naturalmente ogni giocatore si senta trattato allo stesso modo è un principio basilare per mantenere la qualità dello spettacolo e la credibilità che si ha nei confronti del pubblico al massimo livello.
Senti Giancarlo, veniamo un pochino a noi, dai, diciamo così, facci un pochino innamorare di questo Novak Djokovic, di cui, per carità, abbiamo, immagino, tutti tutti gli appassionati, insomma.
Io Giancarlo te lo dico, io sono un federeriano proprio di titanio, per cui con me fai un po' fatica, però capisco bene quello che dici tu, perché sicuramente è una figura in cui c'è tanto di affascinante.
Ecco parliamo intanto di un tennista che ha vinto più di chiunque altro, cioè 24 tornei slam come solo aveva fatto Margaret Smith Court, però appunto entriamo un po' nel merito anche di una figura così complessa, il Djokovic giocatore e il Djokovic appunto fuori dal campo, anche il Djokovic politico, cioè come si distinguono queste figure, sono due facce della stessa medaglia oppure appunto il Joker riserva sempre delle sorprese?
Ma sai, la scelta che ovviamente tutti quanti mi chiedono, ma perché in questo momento storico in particolare non hai scelto di fare un libro su Sinner, no? Che sarebbe stato anche molto più appetibile dal punto di vista commerciale, invece di andare a scegliere il giocatore che sostanzialmente tra i più odiati, tra i cattivi più odiati, ovviamente parlando di un odio sportivo del circuito. Beh, da quel punto di vista la mia scelta da scrittore non poteva che in qualche modo essere indirizzata su una figura controversa, no? Perché dal mio punto di vista lui è tra i grandi sportivi, anche rispetto allo stesso Federer e Nadal, siamo tutti in un certo senso federeriani, perché Federer è, come si dice, la rappresentazione del sublime, no? Dell'arte che si trasforma in sport, mentre Djokovic è un tennista che dentro di sé raccoglie tante contraddizioni del nostro tempo, dell'età contemporanea. Avete citato poco fa il discorso politico, per esempio, no? Ma poi c'è stato anche, per esempio, tutto quello che è successo intorno al Covid.
Certo, sì.
Insomma, la sua figura è una figura che si impone, rompe quel dualismo perfetto tra Nadal e Federer, che era in qualche modo quello che sognavano i tifosi, che avevano da un lato la bellezza dello stile, dall'altro la forza fisica brutale, e a un certo punto entra un terzo che rompe la polarità perfetta, e anche per questo forse viene odiato, no? Quindi dal mio punto di vista era quello davvero il senso di andare a ricercare le peculiarità di una vita come quella di Djokovic. Poi ne ha passate tante, ne dico una tra tutte: ricordiamoci sempre che lui è cresciuto a 12 anni a Belgrado sotto i bombardamenti e andava a cercare i campi da tennis dove allenarsi in base alle notizie che arrivavano mattina dopo mattina sui punti che sarebbero stati bombardati o no.
Senti Giancarlo, ma ci ricordi un po', perché appunto io la cosa che ho trovato più affascinante del tuo libro è anche il fatto che tu abbia appunto un po' creato questa narrazione quasi epica, mitica, del fatto che appunto Djokovic sia un po' il Prometeo che va a rubare il fuoco agli dèi. Mi ricordi quali sono i due dèi a cui hai paragonato Federer e Nadal nel libro? Perché trovo molto affascinante questa narrazione che hai costruito, perché secondo me è molto calzante, ecco.
Ma sai, così intuitivamente è stata una cosa che è nata intuitivamente rispetto a proprio le caratteristiche che avevano questi immensi campioni, no? Per cui la solarità di Apollo, che è simbolo del sole, simbolo della bellezza, simbolo dello stile, era perfetto e calzava perfettamente con la figura di Federer, no? Che noi ce lo ricordiamo tutti, soltanto vederlo giocare, vedendogli preparare lo swing di rovescio già ci faceva sognare per la perfezione di cui eravamo certi che sarebbe uscito il colpo. È un giocatore come dire, dallo stile, dalla bellezza innata, scendeva a rete, aveva una varietà di gioco straordinaria, poteva fare qualsiasi colpo in qualsiasi momento della partita, strappare applausi, tant'è vero che l'amore che il pubblico ha provato per Federer, secondo me, è uno dei più grandi della storia dello sport.
Sicuramente.
E dall'altra parte invece c'era Nadal, che era un giocatore che, pur essendo più specialista degli altri su una sola superficie, sulla terra rossa, però già a 17 anni, ve lo ricorderete, era fisicamente poderoso, no?
Sì, sì, quei bicipiti scolpiti.
Con quella folla, con quella follia di danza che veniva dall'oscurità, proprio come capitava in Dioniso, certo. Altro dio greco, appunto, che aveva queste caratteristiche. E infine, invece, l'uomo che per tutta la vita ha lavorato cercando di migliorarsi, così come fanno le persone normali, quelli che non hanno un talento divino, e quindi mi sembrava molto giusto paragonare Nole a Prometeo, che è quello che fa capire agli uomini che gli dèi si possono sconfiggere.
E poi cioè anche queste capacità comunque che a Djokovic delle volte sembrano quasi però elevarlo rispetto a tutti gli altri atleti, no? Anche queste partite è successo un'infinità di volte, soprattutto sui 5 set, 2-0 per l'avversario, partita sì, che sembra finita, e poi lui ha questa capacità, mi viene quasi da dire manipolatoria.
Infatti, se non sbaglio, Giancarlo, proprio la partita da cui poi parte il tuo racconto, che però non vogliamo spoilerare per chi avrà il piacere di leggerlo, è proprio un caso simile, no? Perché è la semifinale degli US Open 2011, quando Djokovic rimonta da due match point sotto con Federer, per cui insomma una partita molto simbolica da quel punto di vista. Quindi forse per spiegare un po' anche chi ci ascolta, in tema magari in tanti altri che hanno amato Djokovic, c'è anche proprio, come dire, quella davvero, cioè, capacità di Djokovic di andare quasi oltre le sue possibilità in certi frangenti, no? Di appunto sconfiggere questi che tu giustamente paragoni a due divinità, ecco.
Guarda, quella partita è stata veramente per me un momento molto importante nella mia vita sportiva, perché è la partita che mi ha fatto poi tornare a innamorarmi del tennis, no? Dopo anni che non giocavo, ed effettivamente lì succede una cosa abbastanza incredibile, perché è una partita in cui Federer aveva sostanzialmente sempre dominato, era sempre stato avanti, era sempre stato molto vicino alla vittoria. Si arriva in un frangente in cui è sul 40-15 e servizio a due match point, e Djokovic viene inquadrato dalle telecamere e lo si vede con un ghigno un po' strano, come per dire: aspetta, qui non è ancora finita, attenzione. Ed effettivamente poi tira fuori una risposta di diritto incredibile su una prima di servizio, per cui che va all'angolino ed è imprendibile. E quella cosa sembra davvero agire come uno di quei momenti in cui nel tennis, che è uno sport totalmente legato all'inerzia, si capisce che è cambiato qualcosa. Da lì Federer perde completamente le sue sicurezze, Djokovic le acquisisce e si va immediatamente con un'inerzia nuova verso la vittoria di Djokovic, no? Per cui quello era un momento, secondo me, abbastanza simbolico, in cui la forza mentale, la capacità mentale di Nole viene fuori e poi caratterizza da lì in avanti tantissime altre sfide tra di loro, sì, in sì, cui sempre il leitmotiv è il solito: Djokovic che fa la partita, gioca benissimo, sembra poter arrivare alla vittoria, ma invece perde tante occasioni. Djokovic gioca meglio nei momenti decisivi e vince.
E allora, per chiunque voglia, vi ricordiamo Djokovic, l'uomo che ha sfidato gli dèi e li ha battuti, edito da 66 and Second, da poche settimane in libreria. L'autore è Giancarlo Liviano d'Arcangelo, che è stato con noi oggi pomeriggio e qui ad Highlights, e noi lo ringraziamo. Grazie,
grazie Giancarlo. Mille Giancarlo,
grazie mille a voi, è stato un piacere,
buon proseguimento.
Grazie.
Okay, got your tongue, girl, say what's on your mind. Was this before, wait, I forgot to mention, oh. Girl, take it low, kiss it like a mistletoe. You that thing that I crave, it's been a hell of a wonderful day. I guess I'm getting the things that I pray for. Like when you have it your way, catch a open shot in our shoes. What would you do if you were in my shoes? Girl, I love the way that you move. Gotta get the feeling right. The weed ain't gon' smoke itself tonight. Your troubles are moving out the way. Until you got nothing more to say. For all that I care and all that you are, make me feel good, taking me far. Of a woman straight up out of dream. When you say you love me, tell me what you mean. To have it whole, kiss me till we getting old. Girl, take it low, blow it like a whistle. Oh, you that thing that I crave. It's been a hell of a wonderful day. I guess I'm getting the things that I pray for. Like when you have it your way, catch a open shot in our shoes. What would you do if you were in my shoes? Girl, I love the way that you move. We gotta get
me vibe like listen, watch me right now, na 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 na. You got me feeling like na 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 na. You got me feeling like na 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 na. Your vibes like na 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 na. Watch me right now, na 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 na. You got me feeling like na 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 na. You got me feeling like na 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 na. Your vibes like na 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 na. Watch me right now, na 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 na. You got me feeling like na 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 na. You got me feeling like na 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 na. Your vibes like na 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 na. Watch me right now, na 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 na. You got me feeling like na 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 na. You got me feeling like na na na.
Nothing More to Say, Calvin Harris e Black. Ci siamo appena collegati con Giancarlo Oliviano d'Arcangelo, con cui abbiamo parlato di Djokovic, del suo libro, ma non solo, perché vi abbiamo appunto raccontato anche di questa notizia che ha un po' sconvolto il mondo del tennis. Ma qua ad Highlights, lo sapete, non ci limitiamo, non ci fermiamo a parlare soltanto di una sola notizia, ma andiamo avanti con col prossimo tema di giornata.
Eh sì, beh, allora, prima di arrivare, per la verità, al prossimo tema di giornata, di approfondimento, tocchiamo una notizia importante che è arrivata questa settimana, ossia l'elezione della nuova presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Parliamo della prima donna a ricoprire questo incarico. Lei si chiama Kirsty Coventry. E oltre ad essere la prima donna a diventare presidente del Comitato Olimpico Internazionale, è anche la prima africana, perché lei è originaria dello Zimbabwe, ed è anche la più giovane presidente del CIO dai tempi di De Coubertin. E ha raggiunto questo risultato, l'elezione, peraltro al primo turno, ottenendo il 50% più uno dei voti, cosa che era necessaria per ottenere questa elezione, che in parte era attesa, ma tutt'altro che scontata, soprattutto al primo turno.
For me to be able to challenge the status quo, break down barriers so that they can look at their future and just believe that anything is possible.
Questa è la voce di Kirsty Coventry, che ha appunto indicato tra le sue priorità, lei che è stata tra l'altro l'atleta africana più decorata della storia olimpica, perché Ale ha vinto ben 2 ori olimpici, ad Atene 2004 1 e a Pechino 2008, lei era una nuotatrice, ha indicato tra le sue priorità sicuramente la parità di genere, l'inclusione e anche la sostenibilità, che erano un po' dei temi forti già della,
cioè del precedente diciamo mandato, per quando era in carica Thomas Bach, che tra l'altro appunto l'aveva un po' diciamo eletta come sua erede, ecco, in questo ruolo, e quindi insomma un ruolo di, come dire, progresso, di cammino verso, come dire, uno sport un po' più inclusivo, che continua ad esserci anche a livello olimpionico.
E noi vi consigliamo di riascoltare tra l'altro il servizio che è andato in onda in esteri ieri sera nella
di Luca Santoro.
1 marzo Luca Santoro ha raccontato appunto di questa elezione di Kirsty Coventry, prima donna presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Ma adesso, ecco, veniamo alla notizia invece su cui volevamo un pochino soffermarci, ossia quella che riguarda l'uso della tecnologia per il riconoscimento facciale dei tifosi allo stadio, perché questa settimana questo argomento così delicato, così controverso, è stato toccato in Senato durante un question time che è stato rivolto direttamente al ministro dell'Interno Piantedosi. E giovedì appunto lui è stato interpellato su questo tema, perché erano uscite delle notizie in proposito negli ultimi giorni.
Sì, che riguardano in particolare le due curve, ovvero quelle di Inter e Milan, insomma, sì. Dopo le ultime vicende, sembrava, insomma, che sapete tutti le vicende che hanno riguardato le curve di Milano, pareva che venissero utilizzate delle tecniche di videosorveglianza e di monitoraggio per verificare se effettivamente i nominativi sui biglietti corrispondessero con il volto poi della persona. Ecco.
Noi ne abbiamo parlato con Laura Carrer, che è una giornalista di IRP Media, ma che collabora con tante testate, tra cui Wired, su cui ha pubblicato ieri un articolo che raccontava proprio di questa interrogazione, e per cominciare le abbiamo chiesto da dove è nata questa richiesta di chiarimenti in aula questa settimana al Senato.
Beh, l'interrogazione è scaturita, diciamo, da un articolo di Repubblica che è stato pubblicato il 17 marzo scorso e che raccontava come ai varchi riservati a curve ospiti dello stadio di San Siro fosse stato installato un sistema di riconoscimento facciale. E questo, diciamo, ha destato particolare preoccupazione soprattutto in alcuni parlamentari, in alcuni senatori. Ricordo uno su tutti, Filippo Sensi, che è appunto un senatore che già da tempo si occupa di portare delle istanze appunto al Parlamento su questi temi, e perché non era così chiaro da quell'articolo che cosa fosse questo sistema, se ci fosse stata un'autorizzazione, diciamo, del garante, e in generale il senatore sottolineava il fatto che comunque ci fosse poca trasparenza, ecco. Dunque ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare direttamente al ministro Piantedosi, e l'ha fatta appunto giovedì seguente, e in aula ha chiesto alcuni chiarimenti appunto su un sistema di cui non si sapeva effettivamente di essere in fase di sperimentazione, ecco, di cui non si conoscono anche ad esempio la conservazione dei dati o l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine. E, diciamo che il ministro Piantedosi ha dato delle risposte, delle informazioni, diciamo, aggiuntive su questo sistema, che è un sistema sviluppato da un'azienda che è già nota al Viminale, perché è Reco 3.26, che è l'azienda che fornisce il sistema di riconoscimento facciale anche alla polizia italiana. Però ancora una volta, diciamo, queste risposte sono un po' imprecise, ecco, denotano sicuramente un utilizzo delle tecnologie biometriche da parte del Ministero un po', diciamo, un po' all'acqua di rose, ecco.
Ma ti sembra che siano state risposte un po' volutamente imprecise o magari no? Cioè, tu che sensazione hai avuto?
Ma in realtà sì, da un certo punto di vista sicuramente c'è una intenzione politica di mantenere il funzionamento di questo sistema un po' all'oscuro del dibattito pubblico. Questo anche perché, ad esempio, il pomeriggio prima si sono bocciati degli emendamenti all'interno del disegno di legge sull'intelligenza artificiale, tra cui uno di questi chiedeva proprio maggiore trasparenza su il sistema SARI utilizzato dalla Polizia di Stato. Dunque, diciamo che a livello proprio politico c'è un'intenzione di mantenere un po' diciamo un cono d'ombra su queste tecnologie. E dall'altra, diciamo che è anche difficoltoso a volte raccontare perché si iniziano questi tipi di sperimentazioni. Se c'è una cosa che da anni non si capisce effettivamente nel contesto italiano è se questa azienda sia arrivata a bussare al Viminale o se sia successo il contrario, e quindi se l'azienda abbia in qualche modo messo davanti al Viminale la possibilità di usare un sistema e il Viminale abbia detto ok, oppure se c'è stata una richiesta politica proprio, no? E questo lo dico perché appunto è complesso capire quali sono le intenzioni a volte precise, ecco, della politica. Sicuramente da quanto sappiamo, anche rispetto al sistema che è stato installato nel 2021 all'Olimpico di Roma, una delle intenzioni è quella di capire e di prevenire l'entrata all'interno dello stadio dei soggetti sottoposti ad ASPO sportivo.
Ecco, infatti volevo chiederti che cosa sappiamo di quale uso è stato fatto di queste tecnologie negli ultimi anni negli stadi italiani.
Sì, allora abbiamo appunto questo caso specifico dello Stadio Olimpico di Roma, che è l'unico che attualmente ha un sistema di riconoscimento facciale attivo, e appunto era stato il sistema di videosorveglianza era stato potenziato nel 2021. E in quel momento il ministero aveva dichiarato che si acquisivano le immagini degli spettatori per abbinarle automaticamente al nominativo di una persona, e questo per prevenire ad esempio dei comportamenti illeciti, no? Quindi si faceva riferimento al lancio di petardi, di fumogeni, eccetera. Però ad esempio un'inchiesta di Irpi Media, che è uscita 2 anni dopo, quindi nel 2023, aveva scoperto come nei documenti dell'appalto si facesse chiaro riferimento proprio all'identificazione preventiva di soggetti sottoposti ad ASPO. E questa cosa qui è importante perché se noi vogliamo identificare preventivamente dei soggetti, significa che dobbiamo analizzare in tempo reale necessariamente i volti all'ingresso, e quindi effettuare poi una selezione tra chi può e non può entrare. E in sostanza, quello che diceva il Ministero al tempo e sostiene tuttora anche su San Siro non regge, nel senso che se noi analizziamo in tempo reale i volti all'ingresso vuol dire che stiamo facendo tutto ciò prima che la partita abbia inizio, e quindi che eventuali scontri si siano verificati inevitabilmente.
Quindi non è più monitorare che non ci siano persone che hanno già ricevuto un ordine restrittivo che si presentano agli ingressi dello stadio, ma è un monitorare fondamentalmente tutti per evitare preventivamente, ecco, violazioni di qualunque tipo.
Esatto. Il problema qua è che però se noi estendiamo la sorveglianza ad un momento, diciamo prima che il fatto accada, questo comporta dei problemi, nel senso che innanzitutto non sappiamo se eventuali scontri o eventuali comportamenti illeciti poi si compieranno. Però intanto, ecco, riusciamo a sapere che tutte le persone che passano al tornello non solo hanno un nome perché hanno un biglietto, ma hanno un nome perché lo associamo al loro volto. E questa cosa è una sorveglianza invasiva del tutto inutile, se possiamo dire, nel senso che appunto a meno che non si verifichino dei fatti particolari, non è, come dire, non è consono e usuale sapere chi è la persona che passa il tornello, esattamente come non è consono e usuale sapere chi sta camminando per strada in ogni momento.
Infatti, in chiusura volevo chiederti appunto di spiegarci, per quanto è possibile fare in pochi minuti, perché l'uso di questi strumenti è controverso e pone dei problemi seri rispetto alla tutela dei dati personali, ma anche proprio dei diritti umani. Penso che ci siano dei casi in giro per il mondo che ce l'hanno già testimoniato.
Certo, sì. Innanzitutto, appunto, come dicevo prima, è un po' come immaginiamo di camminare per strada e che ad ogni angolo, diciamo ogni via, ci vengano richiesti i documenti per identificarci. È una cosa che solitamente non succede e che ci farebbe sentire estremamente sorvegliati, e totalmente non necessaria, nel senso che è chiaro e giusto che nel momento in cui si compiono degli atti illeciti si venga perseguiti. Questo però appunto non significa estendere la sorveglianza sempre, e diciamo che per rimanere sull'esempio dello stadio, a prescindere da ciò che comunque pensiamo delle tifoserie e via dicendo, l'introduzione di queste tecnologie in questo contesto inevitabilmente le normalizza, no? E quindi forse ci sarebbe utile pensare a quando poi questa sorveglianza sarà estesa inevitabilmente da uno stadio ad altri luoghi, e quindi ad altre categorie di persone. Ricordo in chiusura che il ministro Piantedosi non solo si è sempre riferito agli stadi, ma ha anche tirato fuori spesso i sistemi di riconoscimento facciale all'interno delle stazioni, quelle più grosse in Italia. Quindi ecco, se il prossimo passo deve essere quello, teniamo in considerazione che dalle stazioni ci passiamo tutti e tutte, ecco.
Grazie Laura Carrer, grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Siamo proprio alla fine di questa puntata di Highlights, giusto il tempo per segnalarvi alla Milano-Sanremo che abbiamo nominato a inizio puntata, ci sono Pogacar, Van der Poel e Ganna in fuga quando mancano 20.
L'avevi chiamata, si può dire.
Vabbè, insomma, io mi sono rifatto a quello che diceva chi ne sa.
Sbagliane una.
Giusto così, vi lasciamo con la storia curiosa di questa settimana, in realtà dello scorso fine settimana, l'hanno ripresa in molti, ma è una storia effettivamente abbastanza incredibile, cioè il fatto che l'ex calciatore attaccante bulgaro Petko Gančev, 79 anni, abbia acceso la TV settimana scorsa per guardare la partita tra Arda Karzali e Levski Sofia, e abbia poi cominciato a ricevere telefonate e messaggi da amici, compaesani, giornalisti. Chissà che cosa ha pensato quando gli hanno raccontato che le squadre schierate a centrocampo, prima del fischio d'inizio, hanno fatto un minuto di silenzio
per lui,
per la sua morte. Ma invece Petko Gančev,
spoiler, è vivo, per cui, insomma, è vivo, purtroppo c'è stato questo malinteso.
Il club si è poi scusato, ha scritto in un comunicato di aver ricevuto informazioni errate, ha augurato a Gančev molti altri anni di salute e di godersi i successi del suo Arda, di cui è e resta, usiamo il presente, un mito, perché ha segnato più di 100 gol in carriera.
Sotto di noi c'erano le note del povero Frank Ocean, un po' soppresso, ma questa è Pink Plus White, la canzone con cui ci lasciamo oggi. Puntata bella ricca, la prima, speriamo che vi sia piaciuta, in diretta qua sulle frequenze Radio Popolare. Noi come sempre ci risentiamo sabato prossimo dalle 15.35 alle 16.30 dopo il giornale radio delle 15.30. Un saluto da Alessandro Simonetta
e da Luca Parena. Ciao,
ciao a tutti. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me, you were sure. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you, gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me.